Allora, parlando proprio del passaggio dalle proprietà alle variabili, e quindi voi sapete che a seconda della natura della proprietà avete di conseguenza un tipo di variabile. Vi ho dato una slide su questo, c'è uno schema che voi avete, volete che ve lo mostro, ve lo faccio vedere? Ma dovreste averlo, è questo, aspettate un attimo, vediamo se lo trovo. Allora, vediamo dov'è. Salute.
Grazie.
Forse qua dentro, vediamo se qua dentro. Ah, no, queste sono appunto le operazioni. Ecco, questa adesso qua è storta, vediamo se la giro. Come faccio per girarla? No. Beh, ad ogni caso, è questa, forse voi ce l'avete sotto mano. Quest'ultima tabella, tipi di proprietà e tipi di variabili, ma come faccio a girarla? Qua? No. La state vedendo, vero voi?
No, no.
Non la vedete? Ah no, giusto, perché devo fare condividi, scusate un attimo. Condividi. Eccola qua, questa. Allora, non riesco, ce l'avete voi sicuramente, perché ve l'ho data. Stavo vedendo come la giro, non riesco a trovare. No.
No, mi sa che non riesce a girarla perché è un PDF.
È un PDF, infatti. Vabbè, niente allora. Adesso cosa ho fatto? Eccola qua, questa. Va bene, ad ogni caso, se ce l'avete voi lì sugli appunti, lì, potete già guardarvela, perché vedete, qui nella prima colonna c'è il tipo di proprietà, categoriale a categorie ordinate, con stati enumerabili, continue misurabili e continue non misurabili. E quindi questa è la natura della proprietà categoriale. Non so se vi ricordate gli esempi, ve li ricordate? Cos'è una categoriale? Categoriale, per esempio, a categorie non ordinabili è la religione. Vuol dire che se voi immaginate le varie religioni, no? Quando fate una domanda in un questionario e chiedete la religione, le religioni sono tutte sullo stesso piano, sono categorie, no? Invece, quando immaginate una categoria categoriale a categorie ordinate, è il titolo di studio, ad esempio. Quindi licenze, vedete, sono categorie, licenza elementare, licenza media, eccetera, però sono ordinate. Poi con stati enumerabili sono quelle che quanti figli avete, quante macchine avete, quelle che poi corrispondono ad una precisa tipologia di operazione, no? Per passare, che vediamo dopo. Quindi sono quelle che si contano, no? Gli stati sulla proprietà sono appunto dati dal conteggio. Il numero quanti figli avete, quante macchine avete, quante quello che volete. Poi ci sono le continue misurabili, esempio l'altezza, cioè esistono già in natura delle misure, insomma, no? Mi sfugge la parola. Comunque, l'altezza, per esempio, la potete misurare, delle misure che esistono in natura, quindi l'altezza la misurate in centimetri, in metri. Oppure altre proprietà misurabili, il peso, no? E poi avete delle proprietà continue che sono non misurabili, che però, come dire, hanno la stessa caratterizzazione, perché immaginate che per qualche ragione voi le possiate misurare e allora lì ci sono le scale di atteggiamento. Per cui approssimate, diciamo voi, quello che in natura non esiste già o che quello che nella, la scienza ancora non ha, come dire, scoperto come unità di misura, lo cercate voi attraverso la costruzione di scale. Allora, le categoriali avete, vedete, la classificazione, così pure per le categoriali ordinate, per quelle enumerabili, vi ho detto il numero di case, no è? Conteggio, perché contate, quindi applicate le proprietà dei numeri reali, quindi le contate. Per le proprietà invece continue, misurabili, avete la misurazione e quindi usate, decidete voi, no? Gli anni oppure l'altezza, il peso, decidete voi che livello di approssimazione vi interessa. Potete dire ad esempio che mi interessa gli anni con i mesi vicino, oppure volete anche i giorni, no? Quindi tot anni, tot mesi, tot giorni, quindi lo decide il ricercatore il livello di approssimazione della misurazione. Quando decidete il livello di approssimazione della misurazione, di cosa stiamo parlando? Che cos'è quando è il ricercatore che dice le regole per fare queste operazioni? E cresce i criteri, il livello di approssimazione. Stiamo parlando di... Brava,
Definizione operativa. Sì,
chi l'ha detto? Vedi, lei è Poletto, no? No, è
no,
sì, ottimo, la definizione operativa è proprio quella che ci dice che livello di approssimazione raggiungiamo. E poi per le proprietà continue non misurabili si applicano le tecniche di scaling. E quindi da questo vengono fuori proprietà con la classificazione categoriali, poi la classificazione quando avete proprietà categoriali però ordinate, avete delle ordinali, per il conteggio avete delle cardinali, così pure per la misurazione e così pure per le tecniche di scaling, perché alla fine tecniche di scaling risultano in una numerazione, no? Che va crescente o decrescente. E quindi questo passaggio lo dovete sapere bene con le regole della classificazione anche, che adesso io non le ricordo, ci sono tre regole per classificare. E quindi ecco, questa è importante che voi sappiate questo passaggio, perché allora chiudiamo questa e torno a voi. Salve, è arrivata Salima. Quindi è importante che voi lo sappiate perché sapete come operazione, cioè si tratta di passare dalle proprietà alle variabili, operazionalizzare, no, i concetti. E quindi a secondo del tipo di proprietà che avete, sapete come dovete arrivare per operazionalizzarla e trasformarla in variabile. Ricordatevi la regola, perché sia una variabile deve poter variare almeno quante volte. Una variabile vuol dire che varia, vuol dire che lo stato dei casi deve poter variare, no? Se no non è una variabile. E per variare quanti stati deve assumere almeno, come minimo?
Almeno due.
Benissimo, deve avere almeno due, perché se non ne ha due, ne ha solo uno, non è una variabile, ma è una...
Costante.
Costante, esatto, brava, è una costante. È una costante e quindi a noi non interessa, perché ci interessa la variabilità, no? Noi quello che studiamo nel sondaggio è proprio vedere come variano i pareri sulle questioni. Allora, per esempio, una costante, per fare l'esempio, è se voi decidete di fare una ricerca sulle casalinghe a Firenze o a Udine o dove volete. Se vi dovete fare una ricerca sulle casalinghe a Firenze, c'è qualcuno che deve entrare. Aspettate che la chiamo. È sempre la signora Castro che a fatica riesce a entrare. Allora, stavo dicendo, no? È riuscita a entrare?
Sì, adesso sì.
Ok. Allora niente, stavamo già parlando. Se vi dico che stiamo facendo una ricerca sulle casalinghe a Firenze, qual è una costante di questa ricerca?
Le casalinghe.
E quindi cos'è che non chiedete?
Che lavoro fanno?
E anche
il sesso.
Esatto. Che vabbè che adesso se vogliamo andare ci sono anche uomini che fanno i casalinghi, ma nel caso sia si tratti di donne non chiedete perché sono delle costanti. E così se vi dico a Firenze o a Trieste, cos'è che è un'altra costante?
Quando vi la residenza, la provenienza, diciamo.
Esatto, cioè spazio temporale, lo spazio l'avete già definito a priori, quindi non dovete chiedere, perché faccio una ricerca sulle casalinghe a Firenze, Firenze è una costante, no? Quindi non occorre chiedere, questo per far capire. E poi attenzione in particolare alle tecniche di scaling, cioè le famose scale di atteggiamento, no? Che abbiamo anche ricordato ieri, le scale di atteggiamento. La scala di atteggiamento che vi serve a voi, che è quella che viene più utilizzata, al di là che dovete saperle tutte, no? Sono due in realtà quelle che a voi interessano, Likert, la scala Likert, e la scala, è un altro che a me che mi piace personalmente, che è il differenziale semantico. Non è che mi piace solo perché mi piace, ma perché è informativo. E quindi dovete sapere bene cos'è una scala Likert, come si costruisce. Allora, uno dei problemi più gravi della scala Likert, vi ricordate qual è? Che è sicuro quello ve lo chiederò all'esame.
La formulazione delle domande?
No.
Che aveva fatto gli esempi, cioè mi ricordo gli esempi yes o no, se, cioè quelli che vanno che si rispondono, quello che può succedere all'intervistato, cioè che risponda mano a mano sempre o tutte negative o tutte positive, perché capisce un po' come l'andamento delle domande, oppure c'è il problema della curvilinearità.
Ma aspetti, questi sono, lei sta dicendo delle cose esatte, ma questi stanno dentro la formulazione di ognuna delle domande, gli errori che non dovete fare quando andate a formulare le domande.
Okay.
Allora, prima di tutto capiamo come si compone una scala di Likert, chi se lo ricorda? Cioè quando dovete costruire intanto una scala unidimensionale, ossia dentro una scala Likert analizzate una sola cosa, cioè una sola questione, non è che analizzate il pregiudizio e il razzismo, state analizzando il pregiudizio, per dire, quindi ecco, ok, quindi è unidimensionale, prima argomentazione. Seconda cosa, come la costruite? Da che cosa si compone una scala?
Da degli item.
Brava. Quanti di solito?
Dovrebbe andare sui 5.
5.
5, 7. No?
Okay.
7, ok. Cosa sono questi item?
Sono delle possibili risposte riferite proprio a quella unidimensionalità che abbiamo presente nella domanda, quindi ad esempio sul pregiudizio.
Non è esatto, gli item non sono delle risposte, perché la scala di Likert ha come caratteristica, chi è arrivata? Eccola, buongiorno Giulia, non la sento.
Buongiorno
a lei. Allora, la scala di Likert è composta da 7 item, no? Questi item, gli item non sono le risposte, perché la Likert prevede come modalità di risposta. Qual è la modalità di risposta della Likert?
Disaccordo e accordo?
Esatto.
Il disaccordo o accordo con delle affermazioni. Quelle affermazioni sono gli item.
Ok.
Gli item sono praticamente le domande, che però non sono messe in forma di domanda come fate le domande di solito. Quanto
ma sei d'accordo con l'affermazione?
Fate un'affermazione neutra e la persona dice il suo grado di accordo con l'affermazione che voi fate. Tant'è che la Likert, stiamo parlando delle scale, Giulia, lo dico per Giulia che è arrivata adesso, la scala Likert stiamo parlando. Allora, l'affermazione, diciamo, il cappello che sta sopra i vari item della scala è generico, voi dite, le chiedo ora di indicarmi qual è il suo grado di accordo con le seguenti affermazioni secondo la seguente, secondo le seguenti modalità, dove c'è il molto d'accordo da una parte e per niente d'accordo, i due estremi, no? In mezzo ci sta abbastanza d'accordo e abbastanza in disaccordo, e poi per nulla o totalmente in disaccordo. Quindi è una gradualità, no? E quindi questa modalità molto, abbastanza, poco, per niente, MAPNESS, il molto, abbastanza, poco, per niente, è comune, è la modalità di risposta che è comune a tutti gli item della scala. Capite? Quindi cambiano gli item, la modalità di risposta è uguale in tutta la scala, molto, abbastanza, poco, per niente. Attenzione, c'è un'altra questione lì. Voi naturalmente quando la mettete nel questionario mettete dei codici, vi ricordate che vi ho detto, inserite dei codici come maschio è 1, femmina 2. Stessa cosa per il molto, abbastanza, poco, per niente, inserite i codici. C'è una regola che dovete rispettare per attribuire al molto, abbastanza, poco, per niente i codici corretti, che è il rapporto monotonico, di cui vi ho parlato, ma ovviamente, probabilmente, vediamo se vi ricordate cos'è il rapporto monotonico? Rapporto
il fatto che ogni, ogni, il molto, il abbastanza, il per niente, deve avere un codice solo.
Quello sicuro, certo.
Oh, okay.
Quello è di sicuro, perché se lei risponde molto è uguale ad abbastanza, non capiamo più niente.
Okay. No, no. Cioè, devono essere in ordine. Cioè il numero 1 deve essere, se mettiamo che il numero 1 è in disaccordo, il 2 deve essere poco d'accordo, il 3 abbastanza d'accordo, fino ad arrivare al 5 che è tanto d'accordo, quindi devono essere in ordine.
L'ordine delle categorie non deve rispettare l'ordine delle etichette, quindi giustissimo quello che ha detto Elisa, cioè il molto cominciate con 4, 3, 2, 1, o volete mettere al contrario 1, 2, 3, 4, non deve contraddire l'ordine delle categorie, non è che al molto gli date 1, gli dovete dare 4, perché sennò vi scombina tutto dopo, eh? Perché anche se dovete fare poi le analisi più elaborate, siccome la trattiamo come una cardinale, cioè usate le proprietà dei numeri, deve essere corrispondente l'ordine delle categorie con le etichette. Quindi questa è un'altra regola che dovete rispettare. Ok, avete i 7 item con questa premessa, è tutta uguale le modalità di risposta. Per cui voi sottoponete la scala e cominciate. Lei è d'accordo che i bambini stranieri entrino nelle classi a parità di quelle degli italiani, dei bambini italiani, suo grado di accordo? E uno ti dice sono molto, abbastanza, per niente, d'accordo, eccetera. Cosa succede? Che qual è il rischio di questa scala? Visto che la modalità di risposta è uguale per tutti gli item, cosa può succedere? Quello che diceva un po' Elisa già prima
della curvilinearità,
no,
il discorso,
quello che diceva,
no, il fatto
prima
che cominciano a rispondere sempre d'accordo, sempre, no, o sempre in disaccordo. Mm-hmm. Come si chiamava? Il response set.
Brava, cos'è? Benissimo. Okay. Ecco, allora il response set, il problema del response set, che è la risposta meccanica al response set. Per cui voi sapete che dovete evitare il response set, praticamente, quello è il problema della Likert, perché la gente quando capisce, decodifica il meccanismo di risposta, c'è il rischio che risponda sempre sono, di solito dicono abbastanza, piuttosto che mettere la posizione estrema, dicono abbastanza d'accordo, sono abbastanza d'accordo, abbastanza d'accordo. Alla fine perdono anche quello che gli state chiedendo, tanto hanno capito che se dicono abbastanza d'accordo va bene. Però si deve evitare ovviamente questo, e lo evitate in due modi. In due modi, cioè come potete fare? Lo potete fare sia nel momento in cui costruite gli item, per cui chi sa dire come facciamo per evitare? Allora, uno lo potete fare nella fase di costruzione, anzi dovete farlo nella
fase... La domanda, cioè giro la domanda.
Cosa vuol dire?
Nel senso che se prima chiedo...
possono mettere argomenti vari, diversi?
Non si può, cioè non si può, si può, ma all'interno di uno stesso concetto. Quello che dicevo prima loro è il fatto che è unidimensionale, quindi voi state analizzando il pregiudizio etnico, no? Dentro quella scala, e quindi quello è l'argomento, non è che spaziate su un'altra questione, quello dovete stare focus su quello e lo scomponete. E quando vi dico che lo scomponete, voi sapete che vi richiamo al fatto che avete diverse dimensioni del concetto. Che vuol dire diverse dimensioni del concetto? Vi rimando a quello che voi sapete cosa sono. Cosa sono? Quando dovete scomporre un concetto molto astratto in sottodimensioni, usate cosa? Qualità della vita, scomposizione della qualità della vita in...
varie dimensioni.
Sì, e come si chiamano quelle sottodimensioni? Cercate cosa voi?
Indicatori.
Brava. Indicatori. Ottimo. Gli indicatori. Sono gli indicatori del concetto, le sottodimensioni, no? E quindi il pregiudizio etico lo vedete a livello di educazione nella scuola, lo vedete a livello di residenziale, abitativo, lo vedete tutte le dimensioni. Dovete, prima di cercare le frasi stimolo, gli item, dovete andare a scomporre il concetto che vi interessa analizzare, che vi interessa studiare nelle sottodimensioni, e poi sulla base di quelle sottodimensioni costruite le frasi che vi interessano, capite? E quindi le persone in realtà, quando voi gli sottoponete una scala Likert, non sanno assolutamente qual è il concetto di fondo che voi state studiando, non lo sanno. Loro sanno che tu gli fai delle domande, gli proponi degli item che devono essere semplici, devono essere, no, chiari, non devono dare adito ad ambiguità. Tu gli stai proponendo appunto delle affermazioni sulle quali loro devono dire il grado di accordo, ma non è che sanno che tu stai studiando il pregiudizio o qualcos'altro. Allora, per questa ragione è importante appunto che, per evitare il problema del response set che diceva Giulia, dovete costruire in un certo modo gli item per non far sì che la persona si abitui a rispondere in modo meccanico, e questo lo fate mentre costruite il questionario. Poi potete anche, laddove vi accorgete che nel corso dell'intervista la persona fa response set, potete voi intervenire come intervistatore, ammesso che ci sia l'intervista faccia a faccia. Allora, nel primo caso costruite degli item alternando la polarità delle domande, degli item, in modo che se lui dice che è molto d'accordo con quell'affermazione, se quella dopo è totalmente spostata sul polo negativo, non può dire che è d'accordo, perché va in conflitto logico, e quindi voi lo costruite in modo che non faccia questo conflitto logico. Quindi alternate la polarità delle domande che mettete. Se invece, e questo in fase di costruzione della scala nel questionario, se invece vi accorgete durante l'intervista che questo fa response set e voi siete gli intervistatori, cosa fate? Provate a pensare, perché voi dovete rompere il meccanismo vizioso che si è instaurato. Alla terza domanda voi vi accorgete che continua a fare responset. Che fa responset? Cosa fate?
Alterniamo altre domande, cioè, e dopo torniamo su quelle.
Brava, sì, esatto. Alternate con altre domande e poi ritornate sul pezzo della scala che vi manca, no? Tanto, come dicevo, non è che ci sono dei salti logici, perché la persona che è intervistata non è che sa che state studiando il pregiudizio etnico. Quindi ritornate dopo e gli proponete una domanda che ha una modalità di risposta diversa da quella che c'è lì, il molto abbastanza poco per niente. Ottimo. E quindi è così. Quindi il responset sapete che è da evitare. E poi l'altra scala interessante è il differenziale semantico, che è quello, vi ricordate che ce l'avete nel lucido, quello degli aggettivi contrapposti. Bello, brutto, buono, cattivo, quello lì. E anche quello, non mettete tutti i buoni di là e i brutti di là, cioè no, si devono alternare i positivi con i negativi, no? E vi ricordate che allora non si mettono numeri dentro lì, non è come nella scala di Likert che mettete il 4, 3, 2, 1. Nel differenziale semantico ci sono i quadrettini. Tra bello e brutto ci sono 7 quadrettini, perché ci deve essere la posizione intermedia, che è la neutrale, non è equidistante dall'uno e dall'altro, no? Ci sono dei quadrettini che poi ovviamente quando voi andate a mettere il differenziale semantico in matrice trasformate i numeri, ovviamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, perché non devono associare chi compila il differenziale semantico, non devono associarlo a un punteggio, e quindi mettete i quadretti. E altra questione è che il differenziale semantico, che ci viene, è uno strumento che viene dalla psicologia, no? È uno strumento, come dire, percettivo, e quindi gioca molto sull'immediatezza, no? della risposta, non è che devono pensare, per cui voi lo mettete su un foglio e la persona, anche se state facendo un'intervista faccia a faccia, la persona lo deve compilare lui con le sue mani, quindi è lui che si posiziona nello spazio, per cui no, differenza di tutte le altre parti del questionario, che se c'è l'intervista faccia a faccia per somministrarlo è l'intervistatore che compila, non lo dà in mano all'intervistato, non si dà in mano. Tutt'al più, se volete, se lui ve lo chiede, gli potete dare una copia, ma siete voi che scrivete, non è lui. Ok? Quindi siete voi, lui lo può guardare, se ritenete che lo aiuti, gli date una copia, ma non scrive lui, salvo che per il differenziale semantico. In quel caso là gli dovete dare un foglio dove lui compila e poi lo recuperate e lo inserite nel questionario, evidentemente, ma ecco, proprio perché gioca sull'immediatezza della percezione, no? E quindi, ok, quindi il differenziale semantico. Queste due sono le più comuni in realtà delle scale. Poi potete, no, poi potete trovare, attenzione, anche le scale autoancoranti. Quali sono le scale autoancoranti? Quelle anche sono molto molto usate nei questionari, anche sicuramente le avete trovate.
Tipo il termometro dei sentimenti?
Brava, ottimo, termometro dei sentimenti. Cioè sono delle scale che non hanno degli ancoramenti semantici interni, c'è solo un punteggio che va da 1 a 10, da 1 a 100, no? E che hanno una gradualità e le persone si collocano su questo punteggio, termometro dei sentimenti. Per esempio, esempio di un termometro dei sentimenti, fate una domanda col termometro dei sentimenti. Costruite un punteggio da 1 a 10, no? Vi deve rispondere da 1 a 10. Faccio una domanda usando questa logica.
Cosa ne pensi del tuo gruppo classe? O c'è una domanda a cui possa rispondere come si trova. Allora, quindi a livello di sentimenti mi trovo bene, mi trovo, quindi quanto ti trovi bene all'interno del tuo gruppo di classe.
Sotto che aspetto? Perché anche là vedete com'è ambigua questa domanda. Cosa gli devi specificare per farlo orientare?
Ti senti isolato nel tuo gruppo di classe?
No, richiamo il concetto di prima, la scomposizione in dimensioni, perché lui si può trovare bene perché è un gruppo molto organizzato ed efficiente, sotto il profilo organizzativo, sotto il profilo relazionale, sotto il profilo della comunicazione, non potete mai fare una domanda generale, generica, no? Perché le persone interpretano come vogliono loro e voi non vi va bene perché l'informazione dopo non vi serve. Quindi benissimo, quel discorso che fa lei va bene, vuole valutare la percezione che hanno le persone all'interno del gruppo classe, però allora dirà desidero conoscere la tua opinione in relazione alla tua presenza all'interno del gruppo classe. E allora questa è la premessa, sottoscrive rispetto alle relazioni tra i compagni con un punteggio che va da 1 a 10.
Okay,
dove sì. Uno per niente soddisfatto e 10 il massimo di soddisfazione. Ecco, allora per la comunicazione tra i compagni, l'efficienza nella trasmissione, cioè i vari punti, no? Su ognuno di essi gli dici, il punto si ripete, no? È come fare una tabella con i vari punti, su questo, 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 questo e questo, capite com'è?
Sì.
E allora in questo caso è anche una domanda più generale che appunto è lecito fare, anche se la percezione è una percezione grande e ampia, no? Per esempio una domanda del tipo, al momento attuale quanto sei soddisfatta della tua vita? Allora, quella è una domanda generale, potreste aggiungere vicino sotto il profilo relazionale, affettivo, lavorativo, però puoi fare anche una domanda a bruciapelo e dire quanto ti senti soddisfatto della tua vita in questo momento, abbracciando una complessità di questioni, perché la persona dovrà fare un bilancio e dire 7, però anche è lecito fare questa domanda, solo che vi dà una percezione molto larga, no? Se invece vi interessa sapere su tutte le dimensioni, dovete chiedere. Allora, quanto sei soddisfatto della tua vita in questo momento? Su un punteggio da 1 a 10. Oppure gli potete dire, come ritieni il tuo stato di salute, no? Penso a un anziano. In un punteggio da 1 a 10 quanto è buono a suo parere il suo stato di salute da 1 a 10, allora lui immagina, fa un bilancio e dice 3, capite? Domande molto ampie di percezione oppure molto dettagliate, no? E quindi usate anche lì una scala, no? Vi ricordate che vi ho dato anche tutte quelle scale, la DSL, le scale per la valutazione della funzionalità degli anziani, no? Non vi ricordate, ma comunque le avete. Sono degli esempi che sono state applicate nell'ambito proprio dei servizi, in particolare per vedere il grado di autosufficienza degli anziani, vengono usate per l'accesso in casa di riposo, per valutare il livello di autosufficienza, no? E si creano le liste d'attesa in base al bisogno, no? Di queste persone, ad esempio. E quindi niente, le scale, quindi sapete che sono importanti perché nei questionari si mettono le scale, no? Si usano. Ok, allora quello non vi avevo detto, gli indicatori, vi richiamo, rimando agli indicatori e vi rimando alla ricerca che viene fatta ogni anno sulla, sapete che viene fuori la graduatoria delle città dove si vive meglio? E ogni anno cambia, una volta si vive meglio in Trentino, l'anno dopo si vive meglio non si sa dove. Perché quello che si mette sempre in discussione è quali indicatori avete usato per calcolare l'indice di dove si vive meglio. E lì è un esempio classico degli indicatori, no? Per cui le sottodimensioni dello stato di benessere di una città. E quindi un indicatore dato dall'inquinamento, inquinamento che può essere a sua volta inquinamento acustico, inquinamento delle acque, inquinamento di monossido di carbonio, quindi il traffico. Sono tutti dati che perché quello succede. Allora, il tema grande è la qualità della vita, sottodimensioni, ambiente, cultura, sanità, assistenza, siamo scesi, no? Scendiamo ancora, si va in butto, cultura, allora cosa sta dentro cultura? Teatri, cinema, biblioteche, ok? Tutto quello che sta nella cultura, voi dovete ragionare così, scomporre, no? E cercare tutti i sottoindicatori. Ancora, non è, siete ancora ad un livello di generalità, quindi dovete arrivare a dire cinema, perché dovete operazionalizzarlo, vuol dire che dovete trovare delle misure per misurare il consumo di cinema, capite? E quindi dovete scendere ancora. Nel cinema cosa ci sta? Quante persone vanno al cinema in una settimana, nell'arco di un mese, quello che volete? Dovete sapere puntualmente il numero di quelli che vanno al cinema. Ma non solo, il consumo di cinema non è finito, perché adesso dovreste poter sapere, ad esempio, quanti usano Netflix o quanti usano altro consumo di cinema, no? Perché passa attraverso altri canali, non è che passa solo attraverso le sale cinematografiche. Cioè dovete arrivare a dei concetti che potete rilevare nella realtà. Quando avete, non so, dalla sanità siete arrivati al numero di posti letto per abitante, avete operazionalizzato il concetto, capito cosa voglio dire? Quindi scendete, 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 scendete fino a che non avete dei numeri e dei dati che vi possono supportare. Allora lì avete operazionalizzato e vi fermate, perché siete arrivati a quelle che sono le variabili. E poi cosa fanno? Fanno tutto un grande calderone, mettono insieme tutti gli indicatori e li sintetizzano e fanno gli indici, per cui viene che 1,56 è l'indice della città dove si vive meglio, perché hanno fatto tutta una somma di tutti gli indicatori che hanno utilizzato per valutare questa bontà, no? Diciamo della qualità della vita in una città. Però in realtà il processo di indicazione lo fate sempre, perché quando, quello che vi dicevo prima, nella Likert dobbiamo studiare il pregiudizio etnico, scendete nelle sottodimensioni, quindi il rapporto di indicazione c'è sempre, perché dovete cercare tutti gli aspetti del fenomeno che state analizzando. Ok, vi ho detto questo degli indicatori, quindi rivedetevi come si fa. Poi cosa mi mancava? Penso di aver toccato abbastanza tutto. Sì, ovviamente dovete entrare più nel dettaglio, no? Ma qualitativo vi ho detto. Allora adesso vi dico qualcosa su questo bellissimo libro che ho scritto io. Allora, questo libro era stato pensato, suddiviso in quattro parti in realtà, no? E c'era una parte che era legata all'approccio teorico, quindi io andavo a ricercare le matrici teoriche da dove era partita l'idea, il concetto di rete sociale. Volevo capire, prima di arrivare all'elaborazione, no, attuale, perché voi avrete senz'altro sentito parlare nei servizi di lavoro sociale di rete, nella logica dei servizi, ok. Per arrivare a questa elaborazione, da dove siamo partiti? Allora me lo sono domandato andando a ritroso nelle scienze sociali, da dove erano partite le prime intuizioni del concetto di rete sociale, no? E allora sono andata a ripescare la sociologia, nell'ambito della sociologia, e allora ho visto il pensiero ad esempio di Simmel, che teorizza il concetto di rete, perché lui vede la realtà come geometria del sociale, no? Studia la forma della vita sociale. Quindi Simmel ha un'intuizione, no? Perché all'inizio si hanno appunto delle intuizioni, delle idee, e poi mano a mano si fanno ulteriori elaborazioni, no? Allora Simmel in sociologia, poi c'era anche von Wiese, che io vi ho ricordato, la sua è la teoria relazionale. E quindi in sociologia questi due, c'è lo schema, aspettate che vi tiro fuori lo schema un attimo, perché quello lì dovete avere davanti quando studiate, un attimo solo, eh. Sono in condivisione adesso con voi o no?
No.
Non sono in condivisione. Un attimo che lo tiro fuori e poi mi metto in condivisione. Ok, questo. Questo, eccolo qua, questo schema qui, vedete le matrici teoriche dell'analisi di rete, avete Simmel che vi stavo menzionando, anni 20, poi c'è Leopold von Wiese che parla di sociologia, teoria relazionale della società, e von Wiese parla, dice gli uomini sono legati da fili invisibili che li collegano, e quindi la vita sociale è un costante avvicinamento e distanziamento tra gli esseri umani, quindi le persone si avvicinano e si allontanano, vi dà il senso proprio della fluidità della modernità questa intuizione di von Wiese, perché è così la nostra vita è fatta di avvicinamenti e di allontanamenti, no? Continui. Quindi qua la sociologia, poi sono passata attraverso la negli anni 30, perché anche ho fatto un excursus storico, sono passato attraverso la psicologia sociale, e qui, qui psicologi sociali come Levin e Moreno, e che sono importanti perché Moreno è il primo che usa il sociogramma. Sapete qual è il sociogramma? Il bersaglio. Ecco, dopo ve lo rifaccio rivedere, però insomma usa il sociogramma per studiare le dinamiche dei piccoli gruppi, perché quello fanno, studiano, dicono questi psicologi, no, rientrano nella psicologia della forma, e quindi loro studiavano come le dinamiche dei gruppi influenzano la psiche degli individui, detto in parole semplici, e per cui per studiare questo Moreno usa ad esempio, per vedere la mappatura delle relazioni nelle dinamiche dei piccoli gruppi, usa il bersaglio, che è il bersaglio, è questo. Eccolo qua, anche se è girato, non lo fa girare questo, no. No, ecco, questo qui è il bersaglio, no? Che poi viene anche usato sia per fare ricerca, sia nel lavoro sociale.
Scusi, non so se sono l'unica che non riesce a vedere il PDF.
Anch'io stavo per dire, non riesco a vedere nulla.
Ah, e allora ditelo, ragazzi, sì, cari miei.
Come non vede? Si vede solo la schermata del
Non lo vede, tutte non lo vedono.
Però
non
si vede le altre cose.
Non si vede
l'apertura del PDF, si vede ancora la cartella con tutti i PDF, ma non il PDF che è aperto.
Ah, allora, aspetta, come facciamo per fare il PDF? Come mai? Allora, questo è il PDF, questo è il bersaglio, adesso lo vedete, vero?
Sì, adesso sì.
Ok. Questo qui è il bersaglio. Allora ditemi se non vedete, eh? Questo è il bersaglio, e allora, prima vi ho detto Moreno l'ha usato per la prima volta per mappare le dinamiche dei gruppi nella psicologia sociale. Ma anche questo viene usato molto spesso, anche quando si fanno le ricerche attualmente con la network analysis, con l'analisi delle reti, E quindi questo è un bersaglio egocentrato, no? Dove all'interno di queste, di questi cerchi ci sono delle sezioni che riguardano da un lato le relazioni informali, amici, vicini, famiglia, eccetera, e dall'altro invece le relazioni formali, operatori sociali, professionali, colleghi di lavoro. E quindi si può fare una ricostruzione delle reti di ego. Immaginate anche voi, no? La vostra rete. Se avessi fatto lezioni in presenza, vi avrei fatto prima di tutto disegnare la vostra, le vostre reti di relazioni. Un modo per disegnare le reti di relazioni è questo. Immaginate che ego siete voi e vi dico: indicate gli amici che avete con un puntino che sulla base dell'intensità della relazione sia vicino a ego o sia distante. E così, no? Ognuno di voi pensa alle sue amicizie, ai vicini di casa, alla famiglia e così via, e colloca tu all'interno di quella rete quelli che si chiamano i nodi. Per vedere, si vede tante cose, no? Da questa rappresentazione, perché si vede dove c'è più densità, dove ci sono relazioni più come dire, più fit tra le persone, e dove invece è diradata, no? la relazionalità. Quindi questo è un modo che può essere utile per mappare le relazioni. Allora, adesso chiudo questo, vediamo se riuscite. Allora, bisogna fare ogni volta però la cosa. Vediamo se me lo fa vedere quello delle matrici teoriche, questo. Lo vedete? No.
No,
allora no. Devo tornare qui e dirglielo che lo vede. Questo adesso lo vedete, sì. Si deve fare ogni volta. Allora, ecco, questo ritornavo a quello di prima. Siamo alla psicologia sociale anni 30. Poi abbiamo gli strutturalisti di Harvard e qui c'è Warner e Mayo. E allora lì io vi ho menzionato una ricerca famosissima che è stata fatta nella Hawthorne di Chicago, che è una fabbrica elettrica, dove loro sono andati per studiare le relazioni tra, all'interno appunto della fabbrica. Erano stati chiamati lì dalla dirigenza perché i dirigenti volevano capire qual era il metodo migliore per aumentare la produttività della fabbrica. Allora li chiamano e dicono appunto: studiate come dobbiamo fare per migliorare la produttività della fabbrica. E quindi loro studiano, lo chiamano esperimento Hawthorne. Perché? Perché facevano come una sorta di esperimento, proprio miglioravano davano uno stimolo e vedevano la risposta negli operai. Allora, per esempio, miglioravano le condizioni di luce all'interno della fabbrica, oppure allungavano i cicli di riposo intervallati a quelli di lavoro, oppure miglioravano, accorciavano la giornata lavorativa, cioè facevano una serie di una sperimentazione per vedere come dovevano fare per migliorare la produttività. Quello che si accorgono è alla fine che era migliorata sì la produttività a un certo punto, ma questo miglioramento derivava dal fatto che gli operai si sentivano per la prima volta oggetto di interesse da parte dei dirigenti, e questo fatto di sentirsi non numeri ma essere oggetto di interesse fece sì che appunto la produttività aumentasse. Da lì nasce quella che si chiama la scuola delle relazioni umane nell'industria. Cioè, che cosa vuol dire? Che hanno capito che per coinvolgere nel processo produttivo, migliorare il processo produttivo, dovevano coinvolgere le maestranze. E quindi nasce appunto per la prima volta la scuola delle relazioni umane nell'industria. Poi arriviamo a quella che invece è proprio sempre di più. Perché l'ho richiamata quella degli strutturalisti di Harvard? Perché studiano le relazioni all'interno usando il sociogramma. Quindi studiano le relazioni, no? Perché l'analisi di rete studia le relazioni, non studia le caratteristiche degli individui, ma bensì le relazioni. Allora, poi andiamo avanti, c'è la scuola antropologica di Manchester, e lì veramente si definisce proprio in modo più preciso il concetto di rete sociale. E chi lo fa? Lo fa Barnes, che studia una comunità norvegese e si accorge che la vita di relazione in questa comunità norvegese avveniva nella famiglia, nell'industria della pesca e in una terza area che era quella delle relazioni informali, delle amicizie e così via. E quindi quella rete lì la chiama rete sociale, anche se nella sua concezione rete sociale è solo limitata alle relazioni informali. Poi negli anni 60 finalmente si arriva all'analisi strutturale di Harvard, ed è proprio la vera network analysis, l'analisi strutturale. Quindi cosa studia l'analisi strutturale? Questi che vedete sono i nomi di esponenti di spicco dell'analisi strutturale. Studia proprio la forma delle relazioni, la forma della rete sociale. E quindi è la prima volta che viene applicata la matematica, l'algebra delle matrici, per studiare le relazioni, quindi la struttura delle relazioni. E allora siamo arrivati negli anni 60. Negli anni 60 nasce questa scuola, e questa scuola poi continua ad avere sviluppi, c'è ancora gente che lavora sulla struttura delle relazioni. E poi successivamente io faccio una... Allora, vi dico, qual è il difetto più grosso della scuola di Harvard nello studio delle relazioni? Che a loro interessa più di tutto la struttura, la forma che hanno le reti. Non gli interessa tanto cosa circola dentro. Potrebbero circolare beni materiali, beni immateriali, ma non è tanto quello che interessa agli strutturalisti, interessa la struttura delle relazioni. E quindi c'è una sorta di carenza, no? Perché manca, come dire, andare in profondità per capire cosa circola dentro quella rete. Perché guardano la forma, no? E allora lì io ho fatto un passaggio dicendo: studiamo la teoria dello scambio, la teoria dello scambio sociale. Mi sono richiamata lì perché proprio la teoria dello scambio sociale entra nel contenuto, no, dello scambio, entra nel dire che cosa circola all'interno di queste reti. Allora, le teorie dello scambio, siamo sempre a livelli teorici naturalmente, non sono passata a dirvi, ma se noi dobbiamo studiare le caratteristiche delle reti, come facciamo, vi chiederete voi? Il passaggio viene dopo, qui siamo ancora nel frame teorico di riferimento. Allora vi dico, le teorie dello scambio, e lì avete due tradizioni importanti di ricerca. Una è la tradizione razionale, lo scambio razionale, sono gli americani. E poi avete gli strutturalisti francesi. E lì avete Lévi-Strauss e Mauss, che sono i due più importanti autori. E quindi la tradizione americana vede lo scambio come altamente razionale, ossia io sono portata a scambiare una relazione con lei perché me ne viene qualcosa in cambio, e lei scambia con me perché le viene a lei qualcosa in cambio, no? Cioè massimizziamo entrambi nello scambio i benefici che ne traiamo. Quindi siamo portati a riproporre lo scambio se ne traiamo vantaggi reciproci. Se sia io che lei non traiamo nessun vantaggio da questo scambio, la relazione decade. Quindi
prego. Il beneficio dello scambio è inteso solo come qualcosa di materiale?
Allora, no, però ci deve essere, come dire, una contropartita, perché loro è più sul versante economico, no, la loro visione, più razionale, e quindi effettivamente è più materiale, no, l'immagine di questo scambio degli americani. E lo vedono all'interno sia della relazione diadica, cioè tra due, sia nelle grandi istituzioni, no? E vedono come che scambi ci sono, per cui si massimizza il beneficio se lo scambio è produttivo per entrambi.
Okay.
Viceversa, i francesi, gli strutturalisti francesi, Lévi-Strauss e Mauss, sono legati al discorso dello scambio simbolico. Lo scambio diventa simbolico, no? Guardano alla valenza del dono, il dono studiano loro, no? E lo studiano nelle tribù primitive, no? Vedono il dono, lo scambio di donne, no? All'interno delle tribù era il fatto che attraverso lo scambio di donne in matrimonio si creavano delle alleanze. Quindi il valore del dono non è in sé che cosa scambiamo, ma che relazione stiamo scambiando. Cioè, c'è il dono implica una reciprocità. È come se io ti faccio un regalo e tu in qualche forma ti senti quasi obbligato a reciprocare, no? questo dono, perché stai scambiando una relazione di amicizia, di parentela, di quello che volete. Per questo si parla di scambio simbolico. A differenza dell'altro scambio, lo scambio simbolico è prevalentemente immateriale, perché il valore dell'oggetto non è in sé, è quello che stai scambiando come relazione nello scambio simbolico, che è importante. Allora, lo scambio simbolico non è necessariamente reciprocato nell'immediatezza, cioè io ti do un dono, ti faccio un dono, può esserci un periodo lungo che mi verrà reciprocato questo dono. Allora, l'esempio classico che si fa quando si parla di scambio simbolico è il rapporto madre-figlio. La mamma, quando il bambino è piccolo, lo scambio è tutto sbilanciato sul versante del bambino, perché la mamma dà tutto a questo bambino, no? Il bambino riceve, perché no? Nell'idea dello scambio simbolico è che quando il bambino sarà grande, la mamma sarà anziana, sarà lui che l'aiuterà, perché c'è questo scambio tra le generazioni, no? Questo è l'emblema dello scambio simbolico, no? Il fatto che si reciproca nel lungo periodo con beni immateriali e non necessariamente della stessa natura, appunto. Quando parli di scambio simbolico può essere che tu dai denaro e ricevi un'altra cosa, non è necessariamente lo stesso mezzo che viene scambiato, capite? Per cui la nonna regala 10 euro al nipotino che si va a comprare quello che vuole lui, il disco di Jovanotti, e lui invece la ricambia col fatto che va a casa e l'aiuta in qualche cosa, no? Cioè non è 10 euro, è lo scambio simbolico che conta.
Mi scusi, invece forse mi sono persa un esempio per l'altro tipo di scambio, per quello più materialistico, per quello più razionale, che esempio sarebbe, mi scusi?
No, non l'ho fatto in realtà, ma lo scambio razionale è a differenza dello scambio simbolico uno scambio immediato, no? Cioè c'è sempre un motivo che ci lega in questa relazione che noi stiamo scambiando, ossia io è come fosse che come dire, io vado a cercare un prestito e qualcuno mi dà dei soldi, tanto per capire, no? C'è implicato uno scambio immediato in questa relazionalità, oppure può essere anche immateriale, però non c'è questo scambio sul lungo periodo. Cioè se è andato bene l'incontro, ci ritorniamo a vedere la seconda volta, se non è andato non ci vediamo più. Quindi indipendentemente da quale sia poi l'argomento o l'oggetto dello scambio che abbiamo, è altamente razionale, per quello si dice altamente razionale, proprio perché deve massimizzare il beneficio di entrambe le parti. Ok, poi detto questo, e quindi lo scambio simbolico, no, ci dice, ci porta di fronte al fatto che ci sono quello che comprendiamo è che ci sono diverse tipologie di scambio, cioè diverse, scusate, risorse che si scambiano. Sono i beni materiali, i beni immateriali, e quindi tutto quello che può circolare nella rete è proprio questo, sia beni materiali che beni immateriali. E quindi questo concetto teorico dello scambio, il concetto teorico di scambio. Poi e quindi con questo io concludevo la parte, diciamo, di elaborazione teorica del concetto di rete sociale. Poi c'è tutta una parte dedicata alla politica sociale, no? Alla politica sociale, e quindi contestualizzo il concetto di rete sociale nell'analisi di politica sociale. E quindi immagino in questa logica la società intesa come rete. Come rete c'è uno schema che vede la società come un sistema d'azione plurale dove intervengono quattro nodi fondamentali, che sono l'economia, cioè il mercato, poi c'è lo Stato, quindi le istituzioni politico-amministrative, poi abbiamo le organizzazioni di solidarietà, cioè il terzo settore, e poi avete il quarto settore, famiglie e reti informali. Quindi si immagina, ecco, proprio la società come rete di reti, e richiama appunto questa idea dei quattro poli d'azione che compongono il tessuto societario. Allora, la cosa che viene messa in evidenza qui è che l'economia, ognuno di questi nodi che compone il tessuto societario, produce un tipo di beni specifico, cioè l'economia produce dei beni privati, perché l'economia è legata al mercato, no? E quindi vengono prodotti dei beni privati che si scambiano all'interno delle logiche di mercato, col sistema dei prezzi, mentre le istituzioni pubbliche, lo Stato, produce beni pubblici. Quindi c'è un centro